Il radiogiornale.
Dopo l'incontro tra Trump e la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni a Washington, è stata la volta del vicepresidente americano Vance a Roma, discussi dazi e guerra in Ucraina. È morta a 78 anni Christiane Brunner, socialista, ginevrina, femminista. Nel 1993 mancò l'elezione in Consiglio federale. Il maltempo innalza il livello delle acque di Verbano e Ceresio, chiusi 4 pontili per l'attracco dei battelli. Radio Giornale di mezzanotte, ben trovati da Fabiano Rizzi. Lodi e lusinghe, ma anche posizioni di dissenso di un certo rilievo. Sono proseguiti così nel pomeriggio i colloqui fra Italia e Stati Uniti, un canale che appare privilegiato dopo il recentissimo faccia a faccia fra la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il presidente americano Trump a Washington. A poche ore dall'incontro alla Casa Bianca, Meloni ha incontrato il vice di Trump, Vance, a Roma per le festività pasquali. Dell'incontro ha parlato a 6 di sera la nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti.
L'incontro bilaterale tra J.D. Vance e Giorgia Meloni è durato un'ora circa. Il vicepresidente ha detto che avrebbero parlato di cooperazione economica, di negoziati sui dazi con l'UE e avrebbero fatto il punto su negoziati tra Russia e Ucraina. Ma la visita di Vance non ha solo ragioni istituzionali, bensì anche personali. Il vicepresidente statunitense ci teneva a celebrare a Roma le festività della Pasqua, importanti per un fervente cattolico come lui da quando nel 2019 si è convertito.
Ecco, questa visita si inserisce un po' nel solco già di quella di Meloni ieri a Washington, guardata peraltro, come dicevamo, molto da vicino anche dall'Unione Europea. Quale bilancio possiamo tracciare?
Beh, dipende dal punto di vista che si vuole prendere in considerazione. Guardando la concretezza, Meloni porta a casa molto poco. Trump non fa retromarcia sui dazi, promette una visita a Roma molto presto, con possibile incontro con i vertici UE, ma non dice quando. La sola rassicurazione è che l'accordo con Bruxelles ci sarà al 100%.
Ecco, mi sembra di capire dunque risultati ancora poco concreti, si parla anche un po' di ambiguità. Quali sono i risultati positivi, se ce ne sono, quelli ottenuti da parte di Meloni?
Beh, di certo si può dire sia stato un successo politico per Giorgia Meloni, che incassa grandi attestati di stima e complimenti da Trump, il quale la eleva a suo punto di riferimento dei conservatori nazionalisti europei. E così Meloni si rafforza anche in Europa, anche perché ha concordato la visita con Ursula von der Leyen, ha messo in primo piano sempre l'esigenza di negoziati tra Stati Uniti e UE, sconfessando così chi temeva che avrebbe giocato una partita tutta sua. Giorgia Meloni sembra oggi avere una relazione davvero privilegiata con Trump. Vedremo però se questo davvero potrà fare di lei la pontiera che sperava e soprattutto raggiungere risultati concreti.
Gli Stati Uniti minacciano di abbandonare le trattative di pace in Ucraina in assenza di sviluppi concreti nei prossimi giorni. Lo ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio al termine dei colloqui di venerdì a Parigi e lo ha confermato nelle scorse ore lo stesso presidente americano Trump. E nelle prossime ore, in occasione della Pasqua, Russia e Ucraina realizzeranno uno scambio di quasi 500 prigionieri, 246 per parte, tra cui 46 soldati feriti. Lo rivela Sky News, lo scambio è stato mediato dagli Emirati Arabi Uniti. E nel frattempo è salito il numero dei feriti nei bombardamenti russi che al mattino presto hanno colpito Kharkiv nel nord-est dell'Ucraina. I feriti sono ora 113, tra i quali anche 9 bambini. Nell'attacco è inoltre morto un anziano. Almeno 47 persone, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani che nelle ultime 24 ore hanno colpito diverse località della striscia di Gaza. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz, citando fonti giornalistiche palestinesi. Intanto, lo Stato di Israele ha ottenuto una proroga di 6 mesi per presentare la propria memoria difensiva alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia, nel processo che lo vede accusato di genocidio nella striscia di Gaza dall'8 ottobre del 2023. Dall'interno è stata una delle protagoniste delle rivendicazioni femminili in Svizzera e protagonista di un episodio che è entrato nella storia politica del paese. Stiamo parlando di Christiane Brunner. La notizia della sua morte all'età di 78 anni è giunta in mattinata. Si era ritirata dalla politica attiva nel 2007, ma il momento centrale della sua carriera fu nel 1993, il ricordo della politica ginevrina nel contributo di Paola Latorre.
Gewählt ist mit 130 Stimmen Herr Nationalrat Matti.
Est élu avec 130 voix Monsieur Matti.
Era il 3 marzo 1993. Doveva essere il giorno di Christian Brunner. Il gruppo socialista alle Camere l'aveva scelta per succedere a René Felbert in Consiglio federale. Al suo posto, la maggioranza borghese, che considerava la consigliera nazionale troppo di sinistra per essere eletta, votò per un uomo, Francis Mathé, socialista neocastellano, scatenando le proteste della piazza. Classe 1947, Christian Brunner nacque a Ginevra il 23 marzo. Di professione avvocato, iniziò presto a lottare per la causa femminile, partecipando alla creazione nel 1969 del Movimento di Liberazione della Donna. Sindacalista dal 1994 al 1998, fu copresidente, insieme al ticinese Vasco Pedrina, dell'Unione Sindacale Svizzera. Donna, madre e lavoratrice, il suo successo più importante è legato allo sciopero delle donne del 1991. A 20 anni esatti dall'introduzione del diritto di voto alle donne e a 10 dall'iscrizione nella Costituzione della parità uomo-donna, centinaia di migliaia di donne si fermarono per protestare contro le disparità ancora presenti fra i sessi. Un grande successo che Christian Brunner non replicò tentando l'ingresso in governo 2 anni dopo. Dopo una settimana di riflessione, Francis Mathé rinunciò all'incarico. Il PS il 10 marzo presentò un ticket di 2 donne, Christian Brunner e Ruth Dreyfus. Come sappiamo, fu eletta la seconda, ma per Brunner fu comunque una vittoria.
Il y a eu un effet.
Da quel giorno c'è stato un effetto che ha permesso alle donne di uscire dalla loro passività. E questa è davvero una vittoria.
Per sortir les femmes de leur passivité, en quelque sorte. Alors ça, c'est vraiment une victoire.
Christian Brunner, con l'inizio del nuovo millennio, divenne presidente del Partito Socialista, incarico che lasciò 3 anni dopo, complice anche l'elezione del Consiglio federale del 10 dicembre 2003, che vide la fine della formula magica con l'espulsione della PPD Ruth Metzler e l'ingresso con Christoph Blocher di un secondo UDC. Nel 2007 lasciò anche il Consiglio degli Stati, dove sedeva dal 1995.
La società Navigazione Lugano ha chiuso 4 pontili, 2 sul Verbano e 2 sul Ceresio. Sul Lago Maggiore il maltempo ha innalzato il livello dell'acqua, rendendo inagibile l'attracco di Tenero. Sull'altra sponda, la fermata di Magadino è stata spostata a Vira Gambarogno fino a nuovo avviso. Nel contributo di Pervin Cavacioglu sentiamo qualche spiegazione in più anche per i 2 pontili nel Sottoceneri.
A Magadino la società Navigazione Lugano, che gestisce la tratta Locarno-Magadino, parla di un guasto tecnico. Il direttore Simone Bianchi chiarisce.
Il pontile di Magadino ha 2 cerniere vetuste in ghisa. Noi abbiamo fatto produrre queste cerniere sostitutive, ma non sono arrivate per l'inizio della stagione. Per motivi prudenziali, in accordo e di concerto con l'Ufficio federale dei trasporti, abbiamo deciso di porlo temporaneamente fuori servizio.
Per quanto tempo rimarrà chiuso?
Un'indicazione precisa non la posso dare. A noi i pezzi sono stati promessi per la fine di questa settimana, cioè della settimana entrante di Pasqua, e quindi ci auguriamo poi in qualche giorno di riuscire a ripristinare il pontile e il suo funzionamento. La fermata l'abbiamo spostata provvisoriamente a Vira Gambarogno. Anche la comunità tariffale Arcobaleno è stata informata e darà le informazioni agli utenti.
Sul Ceresio ci sono 2 pontili pure chiusi, quello di Maroggia e quello del Grotto dei Pescatori. Chiusi anche qui perché non si può garantire la sicurezza. Ancora il direttore Simone Bianchi.
Quello di Maroggia era già chiuso da tempo. Quello dei Pescatori l'avevamo già chiuso. L'Ufficio federale la scorsa settimana era da noi, perché i contatti sono comunque frequenti e eravamo oggetti di quelli che sono gli abituali audit che vengono fatti, e abbiamo approfittato dell'occasione dell'inizio della stagione per discutere questi problemi proprio de visu, perché erano proprio nel nostro cantiere.
Il futuro di questi 2 pontili, che sono parzialmente privati e che con il tempo sono stati usati sempre meno, dovrà essere discusso con i proprietari.
Spazio ora alla cronaca sportiva con Paolo Laurenti.
Noi iniziamo con l'hockey su ghiaccio. Continua a vincere la nazionale svizzera, terza amichevole di preparazione verso i mondiali e terza vittoria, seppur non particolarmente convincente. I rossocrociati hanno battuto a Marsiglia la Francia grazie a una rimonta nel terzo tempo con 3 reti che hanno fissato il punteggio sul 4-3, e reti firmate da Fazzini, Baragano, Simic e Moi. Passiamo al calcio. Il Lugano, che scenderà in campo lunedì a Losanna, ha rinnovato di 2 anni il contratto con il difensore tedesco Lucas Mai, che rimarrà a Cornaredo fino al 2027. Lo sentiamo nell'intervista realizzata proprio dal club bianconero.
Io sono ancora bianconero. Für mich die Vertragsverlängerung ist persönlich auch sportlich gesehen die richtige Entscheidung.
Sul piano personale e professionale è una decisione molto importante e giusta per me. Due settimane fa è nata mia figlia e sono strafelice di aver firmato il rinnovo. Una soddisfazione doppia. È mia intenzione ripagare la fiducia del club che in questi tre anni mi ha permesso di crescere tra alti e bassi. Gli anni in Ticino, che hanno coinciso con la mia prima esperienza all'estero, sono stati finora preziosi e sono contento di poter rimanere in questa realtà e spero di contribuire a ottenere il maggior numero di successi possibili con il club.
Mit dem Verein so gut wie möglich erfolgreich zu sein.
Dalla difensore della Lugano Lucas Mai alla Challenge League, il Bellinzona ha centrato la seconda vittoria di fila preziosa in chiave salvezza. I Granata hanno battuto nello scontro diretto lo Stade Nyonè per 2-1 con gol vittoria allo scoccare del 90esimo grazie a Nivo Cazzi. A 5 giornate dal termine la formazione di Sannino vanta 4 punti di margine sui Vodesi e 6 sul fanalino di coda Sciaffusa, capace però di battere in trasferta 2-0 l'Étoile Carouge. Sesto pareggio consecutivo per l'Arau, frenato dal Vaduz sul 2-2, e a sorridere quindi il Thun primo che vanta ora 3 punti sugli argoviesi, ma con una partita in meno quella che giocherà lunedì. Infine i motori, solita McLaren dominante nelle seconde libere del Gran Premio d'Arabia Saudita, miglior tempo di Lando Norris e a 2 decimi il compagno di scuderia Oscar Piastri, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen, quarta la Ferrari di Leclerc e anonimo 13° tempo di Hamilton. In serata alle 19 le qualifiche ufficiali.
Prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo sabato 19 aprile. Al sud coperto con deboli precipitazioni sparse e temperature comprese tra 11 e 15 gradi. Al nord abbastanza soleggiato con minime di 8 gradi e massime di 20. Il Radio Giornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Gianni Zocchi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.